Vi dicevo che questa liturgia è di straordinaria ricchezza e anche provocazione, no? Avete sentito, si racconta dagli Atti degli Apostoli e poi si ricalca sulla predizione di Gesù, il destino di Gesù, no? Che si ripete nei suoi discepoli, si racconta la storia di Stefano e di questo momento assolutamente decisivo della nascita del cristianesimo, che è la storia della comunità di Gerusalemme, comunità primitiva di Gerusalemme, dove la presenza di cristiani greci, che non vengono dal giudaismo, provoca per alcuni versi una spaccatura nella chiesa di Gerusalemme e però mette in primo piano l'elaborazione della questione di Gesù, che io vi riassumo così. Gesù è da considerare una figura significativa all'interno del giudaismo, è uno dei grandi profeti di Israele e basta, o ciò che è successo a Gesù riguarda addirittura tutti gli uomini, i greci, le genti appunto. Capite che questa è la questione radicale del cristianesimo. Cioè, noi siamo convinti e noi siamo tra i greci, no? Noi non siamo ebrei, non siamo giudei, noi siamo le genti. La possibilità che ciò che è avvenuto in Gesù possa essere addirittura la mia salvezza, è dentro in questa questione di Stefano. Cioè, non so se è chiara la portata di questi testi e di questa festa. E quindi la salvezza che porta Gesù è per i giudei o è per tutti? E quindi è in questione radicalmente anche il senso del Natale, no? Cioè, il racconto della nascita a Betlemme, figlio di Giuseppe, erede di Davide, secondo la promessa, no? E questo rapporto tra il racconto di Betlemme e i racconti pasquali, post-pasquali, che è risorto appunto, è l'annuncio di una salvezza per tutti. Capite, anche qui decide del senso di quello che i discepoli dopo Pasqua chiameranno l'incarnazione della parola di Dio. Cioè, non si è trattato solo della nascita di un profeta, ma addirittura della parola. La parola che Dio vuol rivolgere agli uomini, all'umanità, ha preso carne in quel bambino, ma non soltanto appunto ha preso carne in lui, prende carne nella carne degli uomini, nelle storie degli uomini, nella storia dell'umanità. E quindi questo discorso che si elabora del senso profondo della nascita di Gesù come il viaggiare dalla parola di Dio, della comunicazione di Dio, della rivelazione di Dio, dello spirito di Dio, dell'intimità di Dio alla carne, cioè alla vita di ogni persona e alla storia degli uomini, questo è il rapporto tra la festa di ieri e quella di oggi. E di fatto, quando uno poi incomincia a interessarsi a ste robe qui, e non soltanto alla festicciola, e apre i Vangeli, si accorge che i testi sull'infanzia di Gesù e sulla nascita di Gesù a Betlemme sono venuti dopo. Prima noi abbiamo incontrato Gesù da grande, addirittura l'abbiamo incontrato come noi da morto. Abbiamo incontrato Gesù nella testimonianza che altri danno della forza di Gesù, che loro ritengono che sia risorto, no? E a partire da questa fede in Gesù, da questa adesione a Gesù, nasce l'interesse per la sua infanzia e per la sua nascita. Tra l'altro considerata non solo come la nascita da Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, ma addirittura, come fa Giovanni, la nascita di Gesù nel seno di Dio. In principio era la parola si è fatta carne e si è offerta come vita per tutti gli uomini. Gli uomini non l'hanno accolta, ma chi l'ha accolta è diventato figlio di Dio. E allora diventa interessante la storia di Stefano e la storia dei primi cristiani per capire come si è elaborata la fede post-pasquale in Gesù, all'incrocio di questa speranza per tutti, l'attesa della salvezza. Cioè Gesù ti può interessare solo se ti interessa la sorte degli uomini, solo se tu, vivendo in mezzo alla gente, senti che la vita di ciascuna persona è preziosa, che ti dispiace che vada via sta vita qui, che ti dispiace che si perda, che ti dispiace che la vita venga offesa, che ti dispiace che nella vita si finisca di non credere perché ci sono tante difficoltà, no? All'interno di questa speranza, appunto, di un'attesa di salvezza per tutti, la conoscenza di Gesù, il ricordo di come Lui è passato tra noi, che i Suoi amici ci raccontano, e questo ricordo della vita di Gesù alla luce delle scritture, di tutti i profeti, appunto, portano questi discepoli un po' alla volta a sentire la forza dello Spirito di Gesù che agisce in loro. Quella parola continua a farsi carne e nasce la fede in Gesù, no? Che viene testimoniata dal martirio, il martirio di Stefano. Ecco, questo è tutto il giro, il retroterra simbolico, di significati, che sta dietro a questa liturgia che in questa maniera provocatoria fa corrispondere la nascita del bambino di Nazareth ieri e la testimonianza di un cristiano greco martire che interpreta, se leggete il discorso di Stefano, la legge di Mosè, l'economia della salvezza, appunto, e vede nei cieli il risorto. Questa roba qui andrebbe letta in parallelo, come stiamo cercando di fare anche nel cammino di fede che ci ha portato al Natale quest'anno, no? In parallelo ciascuno di noi dovrebbe leggere la parabola della sua vita, perché appunto questo rapporto tra la nascita e la morte, mettere insieme la nascita e la morte, è fondamentale, perché la questione della vita e della sua affidabilità, no? Della possibilità di aver fede nella vita e quindi anche di ascoltare tutte queste storie qui, di Stefano, dei primi cristiani, ma anche di Gesù, anche di Maria, di Giuseppe, ascoltare queste storie qui come storie che riguardano me, e addirittura storie nelle quali Dio mi rivela qualcosa a cui io affido la mia vita, è possibile soltanto se io posso appoggiare questi discorsi su un'affidabilità della mia vita. Perché se io sono cinico con la mia vita, se io sono disperato per la mia vita, questi discorsi qui non mi interessano, hai capito? E perché allora il senso della mia vita si gioca tra la nascita e la morte? Perché il problema è di capire se ciò che ci viene promesso con la nascita, che è uno scoppio di fiducia, no? È la vita regalata, è la meraviglia di essere vivi, di essere uomini. Ed è su questa meraviglia, su questa fede, che poi tutta la vita continua a fidarsi. No. Il problema è di capire se ciò che ci viene promesso viene mantenuto, visto che poi si muore. Diciamo si muore, uno dice, ma tanto si muore banalmente, che me ne frega, non ci si accorge neanche di morire, no? Il problema è star male, star bene, non è morire, chi se ne frega. No, ma il problema, appunto, diciamo morte per dire tutte le forme della negazione della promessa. E quindi il fatto che in certi momenti la vita è cattiva con te, in certi momenti le cose vanno male, sei angosciato, sei disperato, in certi momenti appunto la vita ti scappa, ti sfugge, e poi anche chi sta bene, campa tanto, alla fine dalla vita viene convinto che si va a finire così, che te la portano via, un po' alla volta te la porta via la vita, no? E allora questi due rapporti tra la nascita e la morte, che stabiliscono i confini della prova, del viaggio tra la nascita e la morte, in cui ho 40 carte da giocare, dai, una partita da giocare, capito? La prova che sta in mezzo tra la nascita e la morte, che è il mettere da parte mia, da dentro, alla prova quella promessa che mi è stata fatta di fronte alle minacce, di fronte appunto alla smentita che la vita fa in mille modi, rappresentati in maniera in maschera appunto dalla morte. E allora continuare la traversata della vita tenendo fede alla grazia della vita e non perdendo coraggio di fronte alle difficoltà della traversata. Questo è il senso della vita dell'uomo, questo è il senso della traversata delle età della vita, no? E qui sarebbe interessante introdurre il discorso per noi anziani, no? Perché è chiaro che l'anziano capisce un po' alla volta che la vita va resa, bisogna arrendersi, no? E tuttavia ci viene chiesto invece di resistere fino alla fine come vivi, come persone che amano la vita. Per cui la forma più alta di affrontare la morte, appunto, dico la morte e chi per lei, cioè tutti gli scoraggiamenti, in realtà è tener viva la nascita, la forza dell'essere nati, il non ripudiare mai l'essere nati, al punto tale che ci prepara addirittura a pensare la morte come una nuova nascita. E quindi a ritenere possibile questo discorso che fanno quelli lì a Lambone, Antico Testamento, Nuovo Testamento, Chiesa che predica, no? Della resurrezione dei morti. Al punto appunto di ritenere ascoltabile il messaggio che la morte viene vinta perché Dio non sarà infedele alla sua promessa, ma risusciterà dai morti i suoi figli. Ecco. Allora, sta roba qui è chiaro che vedete come si uniscono le cose, no? Tutti i discorsi sulla parola di Dio, sulla rivelazione, e tutti i discorsi sulla parola che io sto dicendo della mia vita, con la mia vita, con i miei figli, con mio marito, con mia moglie, con i miei genitori, con la mia società, perché riguarda anche il modo di concepire la società, il futuro, la crisi. E allora è interessante che la maniera più evidente di dire il senso cristiano della morte sia quello del martirio, cioè quella di colui che nella fede in Gesù non ha paura della morte, ritiene la fede più forte della morte. In questo senso, appunto, la festa di Santo Stefano e l'idea di mettere lì, perché uno dice a ricordare la nascita di un bambino, ieri avevamo le case piene di bambini che giocavano, adesso noi siamo qui a parlare di un martire, come fanno i cristiani che non riescono a gustare niente, capito? Devono introdurre il sangue, devono introdurre la morte. Sai, qualcuno dice sempre, ma è possibile che tu non riesci a fare due discorsi senza parlare della morte? Ma non è macabra la cosa, è direttamente proporzionale all'amore per la vita, no? È una maniera di affermare continuamente che la vita è più forte, che la fede, appunto, vince la morte. Questo, credo, è il messaggio forte che attraverso questa strada ci porta poi a riconoscere che anche il Natale che noi abbiamo celebrato l'altra notte, ieri mattina, in realtà viene dalla Pasqua. E questo lo si capisce anche per il fatto che le comunità cristiane non hanno al centro il Natale, ma la Pasqua. E anche qui la prima forma liturgica è stata la Pasqua ed è la messa della domenica. Da lì nasce l'anno liturgico, compreso il Natale. Guardate quante robe oggi potremmo meditare e gustare come stiamo facendo.